Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Dagli antichi, le forze oscure della natura erano percepite come reazioni degli dèi all'azione umana. Un senso di terrore e di sgomento riempiva l'animo dell'uomo e i sacrifici miravano a lenire la collera degli dèi, a renderli più favorevoli. Anche la religiosità romana intendeva creare questo legame con il mondo degli dèi. Religio deriva da religare, ovvero creare un legame. Auguri e aruspici, dalle viscere degli animali o dal volo degli uccelli, valutavano se i giorni fossero fasti o nefasti, ovvero se ci fosse il consenso degli dèi oppure no nelle azioni intraprese. Abbiamo detto che Edipo non era responsabile delle azioni scellerate compiute. Se non era responsabile l'uomo, chi era il colpevole allora? I greci avevano un sentimento così opprimente della malvagità degli dèi, della fatalità che spinge non solo alla sventura, ma anche al delitto, che dinanzi a questo oceano d'orrore, dinanzi a questo inesplicabile mondo divino, vollero salvare almeno qualcosa, il solo valore che restava all'uomo, il suo senso dell'onore, la sua dignità di uomo. Nell'ultima sua opera, Le leggi, Platone arriva a comparare l'uomo ad un burattino con cui non si sa se gli dèi giochino. Per questo motivo, proprio perché gli dèi erano cattivi o comunque non erano buoni, occorreva che almeno l'uomo fosse tale. Quale differenza tra gli dèi pagani e il Dio ebraico? Il Dio aristotelico muove il mondo in quanto realtà amata e oggetto di desiderio. Ma non ama personalmente, viene solo amato. Essendo perfetto, non può amare, perché ciò significherebbe che necessita di qualcosa. L'unico Dio in cui Israele crede, invece, ama personalmente. Il suo amore, inoltre, è un amore elettivo. Tra tutti i popoli, egli sceglie Israele e lo ama, con lo scopo però di guarire proprio in tal modo l'intera umanità. I greci non conobbero questo Dio e attribuirono agli dèi il male del mondo, non conoscendo così l'abisso del male e del peccato di cui l'uomo è capace. In maniera paradossale, invece, Cristo avrebbe denunciato il male dell'uomo, della prostituta e del pubblicano, per esempio, ponendolo però come condizione da cui partire per seguire e riconoscere Lui. Nella prospettiva cristiana, il male stesso può essere redento e diventare una condizione positiva per la propria salvezza. L'uomo riesce, infatti, a sostenere l'abisso del male solo davanti ad una presenza buona e misericordiosa, che sappia abbracciare il limite. Il mondo antico, che non poteva confidare in dei buoni e misericordiosi, che non poteva sostenere l'abisso e l'orrore del limite e del male, ha creato eroi magnanimi e buoni. I greci hanno cercato nell'uomo ciò che non potevano trovare se non in Dio. Questi dei non potevano però bastare all'uomo greco. Il genio di Platone intuisce che l'uomo ha bisogno di una rivelazione divina per cogliere la verità. Per esempio, nel Fedone, Platone fa affermare a Simmia, a colloquio con Socrate condannato a morte, «Non setacciare le teorie su questi temi, l'aldilà, il destino dell'uomo, parola per parola, e arrendersi prima che uno, solo dopo una ricognizione completa, non abbia più nulla da dire, sarebbe da uomo proprio senza spina dorsale. In tali frangenti bisogna percorrere fino in fondo una di queste strade, o farsi dar lezione sull'argomento, o risolvere da soli il problema. O se è impossibile far questo, afferrarsi alla teoria umana più affidabile, meno vulnerabile alle critiche, e salitici sopra, come su una scialuppa, arrischiarsi, guadare la vita, se non si può fare la traversata in modo meno pericoloso, più tranquillo, su un'imbarcazione più robusta, quale sarebbe una rivelazione divina. Qui si palesa l'ipotesi che la verità venga rivelata dall'alto, dal mistero, da Dio. È un auspicio che sembra essere presagio di quanto accadrà, e nel contempo sembra essere preghiera che questo possa accadere. Qualche secolo più tardi, nelle Bucoliche, lo stesso Virgilio presagirà la necessità dell'avvento di qualcuno che muti il corso degli eventi e della storia. L'ultima età giunge oramai della profezia cumana. La serie dei grandi secoli nasce da capo. Oramai torna persino la Vergine, tornano i regni di Saturno, oramai una nuova razza si invia dall'alto cielo. Tu, al fanciullo che ora nasce, per cui cesserà finalmente la razza del ferro e sorgerà in tutto il mondo la razza dell'oro, sii benevola, casta lucina. Già regna il tuo Apollo. Egli sarà introdotto nella vita divina e agli dei vedrà mescolati gli eroi, e lui sarà visto da loro e pacificato dalle virtù di suo padre, reggerà il mondo. Sappiamo bene che Virgilio non alludeva a Cristo quando nell'Egloga IV emergono l'auspicio e la prefigurazione di un nuovo mondo, di un ritorno alla mitica età dell'oro, di una palingenesi. Pur sempre, però, in questo testo, la sensibilità dell'uomo sembra giunta al vertice del suo desiderio, della sua ansia e aspirazione ad un ritorno alla mitica età dell'oro e alla giustizia. Questa ansia di rinnovamento caratterizzerà quella che San Paolo chiamerà con l'espressione pienezza dei tempi, gli anni in cui il Logos assumerà un volto umano. Al di là della pochezza delle loro divinità costruite a misura d'uomo, i greci hanno colto un mistero non definibile e lo hanno espresso nella dedica del Tempio al Dio ignoto sull'Areopago. San Paolo ha colto in forma ammirabile la domanda dell'uomo greco quando si rivolge agli ateniesi dicendo «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando, infatti, e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione «Al Dio ignoto». Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve l'annunzio». Come ebbe modo di sottolineare San Giustino Martire, ogni uomo, in quanto creatura dotata di ragione, è in qualche modo partecipe del Logos e può cogliere barlumi di verità. Per questo, nella loro profondità, la letteratura e la filosofia greche hanno colto alcuni semi di verità sparsi nel mondo. Essi guidano al Logos, a Cristo e al Vangelo, proprio come la parte tende a unirsi al tutto. Per questo motivo, sostiene sempre San Giustino, tutto ciò che di bello è stato espresso da chiunque appartiene a noi cristiani. Non può sfuggirci e non può essere sottovalutata la grandezza del pensiero antico e le grandi verità a cui esso pervenne. il paradosso del giusto sofferente, il senso del valore unico del dolore, il rispetto dei supplici, il presentimento della grandezza del vivere nonostante tutto, rassegnati nella sventura, il presagio della consolazione degli dèi. Pensiamo ancora al presagio della necessità che le offese e le colpe vengano perdonate, espresso così bene dal tragediografo greco Euripide. Nell'Ippolito coronato è la stessa dea Artemide ad apparire al protagonista alla fine dell'opera per suggerirgli di non odiare il padre. Ricordiamo che nella storia la matrigna, innamoratasi di Ippolito, si confida con la nutrice chiedendole di non rivelare nulla al figliastro, ma lei, al contrario, rivelerà il segreto. Inorridito alla notizia, questi fugge. Prima di suicidarsi, la matrigna, Fedra, scrive una lettera in cui accusa Ippolito d'aver tentato d'arrecarle violenza. Quando Teseo legge il testo, maledice Ippolito, chiedendo l'intervento del dio Poseidone. Attaccato da un mostro marino, Ippolito cade da cavallo, ferendosi gravemente. A questo punto, la dea a cui Ippolito si è consacrato, Artemide, gli appare per consolarlo e per spronarlo a non odiare il padre, giacché è questo il destino scritto per lui. Così Ippolito farà e assolverà il padre dalla responsabilità della sua morte. Lo perdonerà. Profonda è ancora la distanza dall'annuncio cristiano. La dea Artemide non può, infatti, macchiare il suo viso di lacrime e contaminarsi con i mortali. Per questo non sarà presente alla morte del suo devoto Ippolito, ma fuggirà prima. Il Dio cristiano, in Gesù, invece, non solo piangerà per noi, ma dirà parole inaudite di consolazione. Morirà in croce per noi e per i nostri peccati. Il vertice della ragione umana è riuscito solo a cogliere e a presentire quel mistero, quell'ignoto, che nella tradizione cristiana si sarebbe rivelato a noi pienamente solo nell'incarnazione.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.